amministrazioni. Ma è un mestiere interessante, però. Interessante perché mi permette di fare il prete in ambienti dove di solito non si è radunati per la liturgia, la preghiera, la Via Crucis, ma si è radunati per gli aspetti fiscali, gli aspetti economici, quindi c'è il mondo della finanza, c'è il mondo della politica, c'è il mondo... Sono tutti mondi molto interessanti perché mi danno la possibilità di essere guardato non come quello che va lì a fare affari, perché in genere mi tengono molto d'occhio e mi misurano perché vogliono vedere se c'è lì un prete. Anche in quegli ambienti lì vogliono vedere un prete. E vi dico che l'esperienza davvero è molto, molto bella. Poi dopo, magari non è che si parla subito di Vangelo, di Gesù, si parla delle cose che si devono parlare di questo mondo, ma mi fa venire in mente che è un modo il mio per tradurre un po' quell'indicazione che il Vescovo ci aveva dato durante il periodo del Covid, servire la vita dove la vita accade. Lì accade la vita è dentro in quelle che sono proprio alcune dinamiche, alcune strutture, anche quelle economiche, e io cerco di servire lì la vita, portando e introducendo davvero un po' quei criteri che forse davvero ci aiutano a interpretarci, non semplicemente come uomini che devono trafficare, guadagnare, lavorare, queste cose qui, ma uomini che stanno insieme, fanno cordata con gli altri per imparare a stare questo mondo. Fatta questa premessa, stasera sono qui invece proprio in veste, non da economo, non da amministratore, in un gruppo bello come il vostro, e quindi in questa vostra parrocchia. Il tema che mi è stato un po' affidato non è un tema facilissimo. Non è mai stato un tema facile, ecco, svestiamoci subito da una preoccupazione. Parlare oggi di peccato sembra di parlare di una cosa che andiamo a recuperare dal passato, ma anche nel passato non era un tema facile. E forse se guardiamo proprio la scrittura, avete già fatto un incontro con una docente di Bibbia, se guardiamo la scrittura ci accorgiamo che certe dinamiche di fatiche nel capirsi, nel capire, c'erano, perché l'uomo farà sempre un po' fatica a definirsi, a decifrarsi, a capire cosa ha nel profondo. E qui già mi sovviene proprio l'immagine bellissima di Sant'Agostino quando ci dice che Dio è più intimo a noi di quanto noi possiamo conoscere la nostra intimità. Cioè Dio guarda ancora più in profondità e ci conosce fino in fondo. E non è che lo fa per sbirciare, per vedere se proprio in fondo ci sono ancora più cattiverie di quelle che riusciamo a esprimere. Ma lo fa perché sa che nel fondo di ogni cuore c'è la possibilità davvero di sentire l'eco di una voce che, detta da un papà, suona così: figlio mio, figlia mia. Dio nel profondo del nostro cuore vede un figlio, vede un figlio. Molti di voi penso che siano anche genitori e chissà quante occasioni avete per capire la portata di questo termine, figlio. Molte volte magari segnati da arrabbiature perché il figlio non fa giudizio, perché il figlio non cresce bene, perché il figlio ci fa tribolare, va bene, ma rimane sempre figlio. E quella parola lì Dio la pronuncia per ognuno di noi. Introdurrei questo momento qui con l'invito alla preghiera e l'ascolto della parola, un brano poche righe, molto semplice, tratto dal Vangelo di Marco. E mi serve proprio per aprire un po' questo confronto con la parola e con il tema che mi avete suggerito. Pertanto vi invito ad ascoltarlo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo di Marco. Allora venne a lui un lebbroso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi puoi guarirmi». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: «Guarda che di non dire niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro». Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Ma può sembrarvi che il brano scelto non dica subito e immediatamente la questione del peccato, ma lo dice indirettamente. Siamo nel primo capitolo del Vangelo di Marco, il Vangelo che è rivolto a una comunità che non conosceva tutte le usanze ebraiche, la comunità di Roma. Marco scrive per i romani e all'inizio ha bisogno di due elementi. Primo elemento, far conoscere la grandezza di Gesù. Questo Gesù che rivela il volto del Padre, arriva in questo mondo e pone dei segni. L'inizio del Vangelo di Marco è tutta una successione proprio di miracoli, di guarigioni, di liberazione dal male, di liberazione dal maligno. Tanti sono gli indemoniati che abitano i primi capitoli del Vangelo di Marco. E nello stesso tempo ha bisogno anche di creare un po' di attesa, perché quello che ha da dirci questo Vangelo è che quel Gesù che pone questi segni, che è liberatore, che fa tutte queste cose qui, andrà a morire. Andrà a morire. Come faceva dei segni da Dio e va a morire? E tenete presente che il Vangelo di Marco poi, tra l'altro, nel dirci come muore Gesù ci spiega almeno 6 capitoli, e in 11 righe risolve il problema della resurrezione. Parlandoci della resurrezione non ci parla di Gesù che si manifesta ai suoi, ma 11 righe per dire risorto. Probabilmente quel Vangelo lì è preoccupato di dirci: quel Gesù va a morire. Ti fa vedere che è Dio, te lo compie con questi segni e va a morire. Perché per Marco, probabilmente come per i primi cristiani, dire che Gesù era risorto era la cosa più ovvia. Dio non può morire. Dio non può stare racchiuso nella morte. Ma dire che un Dio muore, e muore d'amore, e muore per te, e beh, questa cosa qui non era così scontata. Come mai? Come mai ti devo raccontare la lieta notizia in un mondo dove vedeva sempre Dio legato al destino, al fato, alla buona fortuna, alla buona sorte, un Dio che ce la manda buona? A un certo punto quel Dio non risparmia se stesso e va a morire? Una cosa un po' sconcertante. Noi, tenete presente che noi abbiamo l'orecchio almeno da 70 anni quasi. Mi avvicino ai 70, quindi. Noi ci abbiamo l'orecchio, queste cose qui sembrano scontate, ma immaginate davvero chi ascoltava questa comunità di uomini, di donne, che dicevano: noi crediamo che Dio sia passato così e sia andato a finire così. Deve essere sconvolgente, non a caso. Si tiravano addosso tante di quelle ire che i primi cristiani facevano fuori, questi qui fuori di testa, e allora li tiravano fuori dalle spese un po' alla svelta. Però li tiravano fuori dalle spese, perché questi qui sconvolgevano tutto il modo di pensare a Dio. È un po', se ci guardiamo dentro, ancora per noi che siamo nel 2025, questo modo qui non corrisponde sempre al modo con il quale noi pensiamo a Dio. Noi abbiamo bisogno di un Dio che vorremmo tenerci buono perché ce la mandi buona. Di un Dio anche molto più bilanciato nelle sue cose. Se facciamo il bene, se facciamo i bravi, Dio dovrebbe guardarci con più favore. E se facciamo i cattivi, Dio dovrebbe farci anche un po' pagare, almeno lui. Perché se no, dov'è la giustizia? Quale giustizia? Quella che abbiamo in mente noi. Perché poi dopo, in questo, qui siamo bravissimi, e cattivo non lo sono del tutto. Rubato non ho rubato, ucciso non ho ucciso, le altre ho fatte tutte, ma chi non le fa? E quindi se c'è qualcuno al quale Dio dovrebbe farla pagare, gli faccio l'elenco e incomincio a dirgli: la mia vicina di casa, quella mi scoccia un po', quella sarebbe meglio che me la tiri fuori dalle spese. Sto esagerando, ma capite come davvero anche in noi il meccanismo che ci fa pensare a Dio ce lo fa a volte disegnare come se fosse una caricatura. E quindi viene già la prima indicazione per parlare del peccato. Qual è il primo dei peccati che Dio nelle sue tavole della legge offre come indicazione? Ve lo leggo secondo quella che è la chiave del Levitico. Noi diciamo non nominare il nome di Dio in vano. E non farti immagine alcuna di Dio. Non farti immagine alcuna di Dio. Perché la tentazione che abbiamo, che è radice del male, è quella di immaginarci noi un Dio e di costruircelo, di ritagliarcelo un po' a nostra misura. E capite bene che facendo così, poi alla fine ce lo immaginiamo talmente tanto che corrisponde un po' a quello che immagini, a quello che dovrebbe essere secondo noi. Ma Dio è estremamente sorpresa nel giorno del giudizio, quando lo vedremo faccia a faccia, si presenterà a noi dicendo: guardate che mi ha incontrato tante volte, ma mi ha incontrato tante volte. Quando, Signore, ti abbiamo incontrato? Non hai incontrato quella volta che avevo fame, che avevo sete, che ero nudo, che ero malato, che ero carcerato, e mi hai aiutato lì? No, Signore, non corrisponde alla mia immagine, non ti immaginavo così. No, mi hai incontrato anche in quell'umanità ferita, perché se io sono morto in croce perché ho accettato di rivestirmi di un'umanità ferita. E tutto questo che cosa c'entra con il peccato? Perché il tema era questo. C'entra tantissimo, perché la difficoltà che abbiamo a capire cosa facciamo di bene e di male, di buono e di cattivo, di giusto e di sbagliato, di peccato o di azione che sa già figlio di Dio, per capire il senso, per avere il senso del peccato, devo avere il senso di Dio. Se no divento davvero misura di me stesso. E lo facciamo, e lo facciamo una cosa proprio più normale. Cos'è giusto? È quello che mi piace. Ed è normale. So che magari non devo neanche esagerare, però se mi piace, mi piace. E se mi piace vuol dire che proprio non è sbagliato del tutto, corrisponde a quel bene che io ho in mente. Se poi dopo mi inclino in questo pensiero qui, alla fine io basto a me stesso, ma talmente tanto che gli altri mi diventano un fastidio, e lui Dio, l'eterno sconosciuto, che scompare sempre di più all'orizzonte, e quindi io pago lo scotto poi alla fine di ritrovarmi da solo. Prima che Adamo ed Eva commettessero un peccato, il peccato che noi chiamiamo il peccato originale, proprio prima di quel momento lì, Dio aveva già pronunciato una sentenza su un qualcosa che non doveva succedere, su un qualcosa che non andava bene. Il primo non Lo dice Dio prima del peccato originale ed è questo: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. E la donna viene fuori da questa volontà di un Dio che non vuole vederci da soli e che se riconosce un qualcosa di male lo riconosce proprio dentro in quella questione. E guarda che se vai avanti così alla fine ti trovi sì a soddisfare tutto quello che tu ritieni giusto per te, buono per te, ma estremamente solo. Ma estremamente solo. Leggetelo per un vostro personale, una vostra personale riflessione, se siete genitori leggetelo per i vostri figli, perché ha una chiave educativa questa cosa qui. La chiave educativa è: cosa mi preme che mio figlio cresca semplicemente osservando tutte le regole, tradendone poche, o che sia capace di strutturare relazioni buone, sia capace di davvero di stare insieme bene con gli altri, bene con gli altri. E qui c'è parecchio materiale. Già Pio XII, poi dopo anche Papa Francesco ha avuto delle belle puntate. Se c'è una crisi che stiamo attraversando è la crisi del senso del peccato, ma Pio XII subito l'aggancia con la questione: perché oggi facciamo fatica a sapere dove, come ho sbagliato, se ho sbagliato? Quando andiamo a confessarci non sono pochi quelli che dicono: e mi dica lei qualcosa. Cosa devo dire? I miei peccati? No, ma mi aiuti un po', mi dica lei cosa posso aver fatto di male. Perché? Ma perché resistiamo questa fatica di riconoscere quelli che sono i nostri errori?
Più motivi,
ci accompagna l'individualismo e il soggettivismo come un dato culturale. Ci accompagnano le nostre fatiche nel vedere appunto se un'azione è proprio una determinazione nel male, molte volte è una risposta al male. Ha perso la pazienza, ha perso la pazienza, ma l'ha fatta perdere anche lui quello lì. Oh, mi sono arrabbiato. Però le mie attenuanti, e quindi dentro di tutto questo la fatica proprio a dire riconoscere il peccato. Culturalmente poi tra l'altro oggi ci nutriamo di notizie di cose che non funzionano, che sono un male, ma le vediamo sempre molto esterne a noi, anche lì sarà per un meccanismo di difesa, sarà per vatte la pesca, cosa vogliamo, cosa abbiamo in mente, però il male è sempre una minaccia esterna, mai una fatica che posso fare io nel tenere a bada quelle dimensioni che magari sono proprio un po' più difficili. C'è una fatica culturale. Ma noi dobbiamo riconoscere prima di tutto questo, che la nostra fatica è determinata dal fatto che abbiamo perso un po' il senso dell'altro che è Dio. Quando la domenica pomeriggio io sono in Duomo in cattedrale a confessare, generalmente in questo anno qui, ma anche un po' prima, in cattedrale si confessano i turisti. Su 10 turisti, uno è bergamasco, originario di Bergamo, ma che è capitato in città alta anche lui. Poi, siccome si entra in Duomo, c'è che il preosto. E quindi capita di confessare. E vi dico davvero la fatica che si fa a volte nel riconoscere. È una delle prime questioni che io pongo, ed è forse l'unica domanda che pongo sempre quando confesso, le altre non ne pongo mai: com'è la sua preghiera? E cosa che entra? Cosa c'entra la preghiera? È la radice. Il mio rapporto con Dio è la radice. È la radice. Magari ha ragione anche il penitente nel dirmi cosa c'entra la preghiera. Certo, se la misuro soltanto come ho detto le preghiere e non ho detto le preghiere, quindi ho fatto, ho trasgredito una legge, non è lì la questione. Non è lì la questione. Ma com'è il mio rapporto con il Signore? Perché se non c'è Lui, non riesco a decifrare me. Quindi, se c'è una difficoltà proprio oggi nel cogliere il senso e la portata del male, e naturalmente è relativa proprio un po' al fatto che abbiamo un po' dimenticato il chi ci può aiutare. Se ho una preghiera che si lascia un po' anche stimolare, magari dal Vangelo che ho ascoltato la domenica, piuttosto che dalle parole che mi vengono in mente, allora mi accorgo che anche la mia coscienza mi segnala che è male, non soltanto l'andare a 60 all'ora quando il limite è di 50 e io vedo i vigili. Questo è un male riconosciuto oramai. Ed è un male che ha, guardate, il rimorso, il senso di colpa, subito che emerge. Se voi andate a 60 all'ora su una strada e non c'è il vigile, non vi viene in mente niente. Però se sfrecciate e vi siete accorti che c'è il vigile, se il capo la telecamera è finita, sentite subito dentro nel vostro intimo che avete infranto la legge. L'avete infranta. Dopo, se vi arriva la multa a casa, lì l'infrazione è anche stata documentata ed è peggio ancora, perché non posso dire l'ho fatta franca. Anche qui potremmo fare delle riflessioni. Oggi il male collettivo generalmente è imposto dalle leggi che sono le leggi del codice stradale. Quello è il male collettivo, perché oggi non siamo più le comunità di un tempo che erano talmente piccole dove tutti conoscevano tutto e dove un qualcosa faceva scandalo e quello scandalo faceva lo stesso effetto della multa sulla persona e quindi ingenerava il rimorso. Queste cose qui sono un po' cancellate, non c'è più un male collettivo. Fateci caso, tutte le sere abbiamo purtroppo un male che ci viene denunciato alla televisione del femminicidio piuttosto che del ragazzo che ha coltellato un altro e così commenti, passa il giornalista a fare i commenti a caldo alla gente e ma era un bravo ragazzo. Osti, è tutta una collezione di bravi ragazzi, proprio tutta una collezione di bravi ragazzi. Ed è la collezione che faremmo anche noi se dovessimo dirci come siamo sostanzialmente. Sostanzialmente ci crediamo così. Poi c'è Don Giuseppe che è bravo, tutte le domeniche magari quando incomincia la messa lui dice confesso a Dio Onnipotente che ho sbagliato per colpa mia, per la mia grandissima colpa. Poi dopo se vai lì e gli dici te te sbagliate, l'hai appena detto, ma poi hai fatto una panoramica, una carrellata dicendo in parole, in opere, omissioni, te metti detto te, e hai detto che era proprio tua colpa, anche tua grandissima colpa, ma noi siamo buoni. Allora facciamo un punto, se abbiamo questo allenamento è forse proprio perché vogliamo dirci, punto di partenza, che siamo fragili, siamo peccatori. Mi piaceva un vecchio prete che era con me quando ero parroco di Capriate, che diceva, non siamo, cioè Don Mario, noi non siamo farina per far particole, che è un altro modo di dire, lui era veneto, probabilmente a Venezia dicevano così, non siamo colati dal cielo pasquale, siamo tutti, tutti belli, fragili, e peccatori. E allora, se sono questo, e non vorrei rimanerci dentro perché il peccato mi disumanizza, mi rende meno uomo, mi rende meno autentico, meno bello di quello che sono, mi rende un appestato che potrebbe star fuori dal gruppo, se sono questo, beh, Signore guariscimi, Signore salvami, dammi tu una mano. E questo diventa la preghiera che mi apre un orizzonte dove incomincio a vedere Dio come colui che davvero può offrirmi una salvezza, può regalarmi un momento in cui dai che riprendo, dai che che mi tiro un po' fuori da queste sacche, dai che mi liberi dal peccato. Dai che mi liberi dal peccato, sei il mio salvatore. Anche qui, no, questa espressione la usiamo, ma proprio per abitudine. Ma Gesù è davvero il nostro salvatore, colui che ci può salvare da una situazione nella quale da soli, con le nostre forze, non verremo fuori. Ha una medicina, Dio, si chiama misericordia, a cuore per me. A cuore per la mia fragilità, a cuore perché non vuole perdere la dimensione del figlio che sta dentro di me, a cuore me perché gli sono riflesso di un'immagine possibile, a cuore la mia sorte. E allora la misericordia è il volto davvero che io devo cercare nel Signore, ma non una misericordia forfettaria che giustifica ancora me, perché a volte facciamo anche così, tentazione arriva, se è buono alla fine, dai, sconto comitiva, ci farà poi degli sconti, alla fine starmi a levare da galtet, via, no? E anche questa è una caricatura di Dio. Dio ci prende sul serio e incomincia davvero a dirci, guardate che la questione del bene e del male, se non l'avete capita, è una questione molto seria, molto seria. Rivediamo i livelli del male a quale noi uomini siamo capaci di arrivare, ma potremmo anche andare oltre. Le guerre ci stanno dicendo che non siamo farina per far particole. Ma le guerre, quelle grandi, magari sì, riusciamo a capirlo, che non, no, non può essere un bene, ma poi dopo anche le tante cose molto minute che ci sono dentro, alla fine ci fanno dire salvami, fammi conoscere davvero quel cuore e fammi conoscere il mio cuore. Stai con me in qualche modo davvero, Dio, perché se no mi perdo, perché se no mi perdo. È lui. Mentre noi cominciamo semplicemente a fare sti pensieri, perché non sono magari un ragionamento, quello che sto facendo anch'io stasera non sono un ragionamento sul, mentre noi facciamo sti pensieri, lui ci sta già venendo incontro. Ce l'ha raccontato lui, con una, tra l'altro, ma una bellezza nel dirci le cose, perché ci dice, dai che a volte ti sei perso, a volte sì, potresti essere come quella pecorella che alla conta della sera non mi risultava presente, ne ho contato 99 ma ne mancava una, caspita, lascia lì le 99, come rischio di perderle tutte, e va a cercarla, ti sto cercando, perché a Dio preme che la nostra umanità si ritrovi. E la sta cercando anche dentro di noi, sta cercando ancora di tirar fuori qualcosa di bello. E io ci ho provato tante di quelle volte, reverendo, dopo gli SMPK, e non si stancherà mai di venire a cercare quell'umanità anche dopo le ripetute sconfitte, dopo tutti i tuoi momenti di dissesto. Il Signore è Dio, è quel Dio di misericordia che ti verrà sempre incontro, ti verrà sempre a cercare, ti attenderà dopo tutte le tue avventure e sarà capace davvero di muovere cuore e addirittura braccia, addirittura la sua bocca che vuole baciarti, la sua volontà di far festa. Queste cose che Gesù ci ha detto in questa maniera e che alla fine potrebbero davvero essere anche queste il modo giusto per pensare al Padre, con queste cose qui alla fine dovrebbero farci dire sì, d'accordo, faccio fatica in questo contesto a capire cosa faccio di sbagliato, faccio fatica e la farò ancora, ma cerco davvero di non disperdermi. Un altro piccolo aggancio, mi piace la preghiera che il re Davide fa dopo la sua esperienza di peccatore. Sì, Davide era un bel peccatore. E un giorno ha visto una donna che gli ha fatto perdere la testa. Stava facendo poi il bagno sul terrazzo, lui la vede da lontano, ha perdito il cuore completamente. È andato fuori come un balcone. Lui, la donna faceva il bagno sul balcone, ma lui è andato fuori come due balconi. E va. E gli piace talmente tanto, la passione gli sopraggiunge, fa quel che le fa, rimane incinta lei. Ha senso del peccato? Assolutamente no. La prima cosa che ha, fatto un bel casino adesso, fatto un bel casino. Quindi il suo adulterio non è un peccato, è un problema. È un problema da risolvere. E il re ha la possibilità davvero di comandare, e allora che cosa comanda? Siccome la moglie, il marito di quella signora era uno dei suoi militari, mettetelo in mezzo, in prima linea, poi fate marcia indietro, lasciate lì, i suoi nemici lo accerchiano e lo facciamo fuori. Adulterio, uccisione. E il santo re Davide gli ha fatto tutte, prega, non si sa se sia proprio la sua originaria preghiera, però gli ebrei hanno sentito bisogno di dire che era sua la preghiera, era del re quella preghiera, il miserere, purifica mio Signore. In quell'espressione, a un certo punto lui può dire: il mio peccato mi sta sempre dinanzi. È un'espressione che avevo pregato tantissime volte, anch'io, pensate a tutte le volte che lo diciamo, anche nella liturgia e anche nelle preghiere. Quella del miserere era una delle preghiere che si imparava anche da piccoli. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. È interessante che il re non dica: il mio peccato mi sta opprimendo. Noi generalmente, quando avvertiamo un senso di colpa, l'abbiamo qui. Ci pesa sulla coscienza, sul cuore. Davide a un certo punto riesce a capire cosa ha combinato, perché ha messo davanti il peccato. Gli ha dato un nome, gli ha dato una sua consistenza, chiamandolo proprio per nome, decifrandolo. Così, per capire il peccato abbiamo bisogno di Dio, di una bella immagine di Dio, bella pulita. Davide ha bisogno di questo, ha bisogno di una bella immagine di Dio pulita, altrettanto ha bisogno di chiamare per nome le cose. Perché se no, se non le chiamiamo per nome, alla fine, certo, un adulterio potrebbe essere un problema, un bel casino incombinato. E poi, di conseguenza,
potrebbe essere altro. Per aiutarci nel decifrare il bene e il male, dobbiamo fare l'allenamento del confrontarci con parole che ci orientano, e qui abbiamo tutta la sapienza dell'Israele, il cristianesimo, la cultura anche che abbiamo, nella quale facciamo crescere i nostri figli, al di là davvero di quella che è la sapienza di Israele, la sapienza della Bibbia. Io credo che un papà e una mamma al loro figlio diano le indicazioni perché la coscienza li faccia avvertire che ci sono delle cose buone e delle cose cattive. Non mettere il ditino nel buco della corrente non è un peccato, ma fa il mio lo stesso, perché sennò ti elettricizzi tu, ti elettrizzi. Insegno delle cose che sono sì e no. Ho bisogno poi dopo, per capirmi, ogni tanto di chiamarle per nome. Sempre riferendomi al re Davide, dopo quell'esperienza il Signore garantisce a Davide davvero la sua compagnia. Ci sarà un peccato che Dio farà fatica a perdonare a Davide. E sembra strana la cosa. A un certo punto Davide, dovendo andare in guerra, ha bisogno di fare un censimento per vedere quanti soldati poteva arruolare. Dio si arrabbiò molto. Perché? Con tutto quello che aveva combinato prima, questa cosa qui addirittura a noi sembrava una cosa normale, anzi un po' saggia. Perché se vuoi andare in guerra devi contare le persone sulle quali puoi contare, perché magari gli altri ne hanno molte di più. Dio invece si arrabbia su questo perché era un segno di sfiducia nei suoi confronti. Ti fidi più di te e delle tue forze, o ti fidi più di me e della mia capacità? Credo che quando andiamo a confessarci dovremmo ricordarci questo particolare, perché Dio ci dice: ma ti fidi di più delle tue forze o ti fidi di più del mio perdono? Se ti fidi di più delle tue forze, questa è una lezione che non impariamo dalla Bibbia ma dalla nostra storia, se ti fidi delle tue forze, sappi che almeno per 3 giorni riuscirai a non cadere negli stessi peccati che facevi prima. In media riduri 3 giorni, al quarto sei già dentro Carnegie. Bello quando si confessano i bambini. Ho disobbedito alla mamma anche l'ultima volta, però per 3 giorni ce l'ho fatta, vedi? Se ti fidavi di Dio, magari per 4 giorni ce la facevi. Dopo capita ancora. Le dinamiche sono un po' queste. Abbiamo bisogno davvero di recuperare. Abbiamo bisogno di nuotarci dentro, non c'è niente da recuperare. Di nuotarci dentro nel mistero di Dio. Il fascino che ci può dare la parola, il fascino che ci può dare la preghiera, il fascino che ci può dare questa esperienza anche di comunità che costruiamo con tante fatiche, perché non sempre è facile, però è anche interessante. Tutto questo ci produce lo sguardo verso Dio, questo Dio che quando abbiamo incominciato a conquistare un pochino, a capire un pochino, dobbiamo dirci, è totalmente altro rispetto a quello che ho capito, perché c'è ancora tanto. San Tommaso ha una bellissima espressione di sé quando dice: fa o Signore che ti cerchi e dopo averti trovato che io ti possa cercare ancora. Fino a quando ci presenteremo davanti, allora lì avremo tutta la nostra bella esperienza di uomini da produrre e da fare. Potrei aggiungere, che tempi mi date? Dai, ancora 5 minuti, sì, ce la faccio. Ho detto 9:15. Non vado oltre le 9:30, quindi state tranquilli. Però Una delle dimensioni davvero forse anche interessanti per la valutazione del nostro peccato è un tema un po' anche questo che apre tanti orizzonti, così, il tema della coscienza. Cos'è che ci permette di registrare il male? La nostra coscienza. La coscienza si illumina in forza dell'educazione. La coscienza è il primo prodotto, insieme con la fede, che i nostri genitori ci regalano. Decifro subito questa cosa. Noi approdiamo su questo mondo ignari di dove arriviamo. Usciamo dal grembo di nostra madre, la prima cosa che proviamo è un languorino nella pancia che ci fa strillare e subito troviamo il seno di nostra madre che ci allatta. Che botte! Quel gesto lì ha già introdotto la fiducia. Cioè, io non so nulla di questo mondo, ma so che se sento questa cosa qui che mi fa languore dentro nella pancia, ho un seno, e di questa qui io mi posso fidare. Come imparerò magari a fidarmi anche dalle braccia del mio papà, che mi tengono su benissimo, e poi se strillo un po' mi fanno dondolare. La fiducia noi la impariamo dai gesti concretissimi che ci vengono dati. Subito dopo impariamo anche però a formarsi, vediamo il formarsi della coscienza. Il papà mi dice di non mettere dentro il ditino nel buco della corrente, mi dice che non devo fare i capricci, mi dà una di quelle sventole se mi metto al supermercato a insistere che voglio quel giocattolo, che non lo dirò mai più, più o meno. O proverò a dirlo fin quando riuscirò ad ottenere il risultato, e poi dopo, quando avrò quel giocattolo, non mi interessa più, perché oramai ce l'ho, perché queste sono le diane. Sto dicendo fede, coscienza, ma potrei dire di tantissime altre cose, le impariamo in quella dinamica che è la dinamica normale. Poi dopo da lì si illumina con quello che è il conoscere collettivo, la cultura. Nella nostra cultura noi impariamo altre cose, e tra l'altro dentro in questa nostra cultura abbiamo imparato anche a guardare non soltanto le cose visibili ma anche l'invisibile, a decifrare il tanto di invisibile che c'è in noi, a decifrare gli affetti invisibili ma reali, a imparare criteri di giustizia, e dentro in questo a veder crescere una forma collettiva di coscienza. Dove siamo andati in crisi? Nella dimensione collettiva. Oggi il collettivo è molto frazionato, è molto spacchettato, per cui abbiamo tante coscienze. E nel tante coscienze capite che non si crea soltanto quella che è la ricchezza della diversità, ma anche la confusione e il caos. Noi siamo risaliti bene su una torre di Babele con tanti linguaggi, e tutti questi linguaggi molto confusi. Per cui oggi parlare di coscienza vuol dire che i genitori danno alcune indicazioni in famiglia. Se sono cinque famiglie, sono cinque indicazioni diverse per quei bambini lì. Al catechismo ne arriva un'altra portata, che è la dimensione magari valoriale di un mondo che è il mondo religioso, ma anche nel contesto civile, anche ciò che ci trasmette la televisione, la cultura di oggi, vai a sapere cos'è. Cioè, ognuno di noi ha le sue ragioni, capitemi bene che alla fine dentro in questo una coscienza collettiva comune non c'è più. E questo è una delle situazioni che abbiamo da vivere. Si può tornare indietro? No. Di solito ci abbiamo tentato tante volte, ma magari sì, si può fare qualche accorgimento adesso col botolino o con la chirurgia estetica, non fatelo perché sennò diventate brutte. qualche ideologia, si può tornare indietro in qualche anno, ma l'anagrafe è bella precisa nel dirci che non si torna indietro, si va avanti. Nell'andare avanti però, ecco, credo che la forza della comunità cristiana dovrà essere tanta e tale da avere in sé anche la preoccupazione comunque non di omologare sotto un'unica bandiera e sotto un unico modo un modello, perché non ce la facciamo più, perché non esiste, è impossibile, ma almeno per consegnare alle giovani generazioni che vengono un bagaglio che possono permettersi di dire, uso un'espressione anche qui di un salmo, è il Dio di mio padre, lo voglio lodare, è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Cosa deve fare la comunità cristiana nei confronti dell'educare in un contesto così strano dove non c'è più una coscienza unitaria, non c'è più una coscienza collettiva? Deve dire, a noi questa cosa è piaciuta talmente tanto, il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Faranno tutto quello che gli diciamo? No. Però quando si ricorderanno, cioè, loro quel Dio lo amavano. E dietro a quell'amore hanno tentato, mezzo a mille errori, di tirarsi un po' a bolla. In mezzo a mille errori, con tutte le loro fragilità. Però ci hanno trasmesso davvero un significato. Se ho usato un'espressione del Salmo, il Dio di mio padre lo voglio dare, immaginate voi tutta l'antica scrittura quanto insiste nel dire chi era Dio per gli ebrei, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, del bisnono, del nono e del papà. Cioè sono andati indietro un pochettino. Cosa dobbiamo fare come comunità cristiana adulta? È quella di cercare di trasfondere dei significati, di orientare, di aiutare. Poi il bello è che sì, non c'è più una coscienza collettiva, ma c'è comunque un richiamo un mondo valoriale che comunque in qualche modo aiuta l'Europa. La vecchia Europa, con una chiesa altrettanto vecchia, ha ancora una forza? Direi, certo che ce l'ha ancora una forza. Perché i nostri ordinamenti in Europa, guarda caso, in questo bailame politico internazionale, per i nostri orientamenti hanno tutti un fondamento evangelico. Dopo ci sono modalità e modi, leggi nuove che saltano fuori, leggi che ci sembrano anche molto permissive, addirittura trasgressive di tanto, però il cuore del codice civile che tiene insieme questo mondo che chiamiamo vecchia Europa, il cuore è pulsante ancora di criteri di cristianesimo, dove della solidarietà, l'attenzione ai più fragili, la voglia di stare insieme non scannandoci, dandoci delle regole, la voglia di orientarci, tanto da dire in sacche di peccato sociale non entriamoci, con tutti i problemi annessi e connessi che ci possono essere nel costruire un accordo comune. Ma più di così credo che non si riesca a fare oggi nell'affrontare questo nostro tempo. 9:23, basta. Se ci sono le vostre domande, magari una risposta la do.
Grazie, grazie.
No, sarà un po' scarico.
C'è qualcuno qua?
Purtroppo abbiamo l'abitudine, io dico, di crearci degli standard di quello che è il peccato. Cioè noi giustifichiamo spesso le nostre mancanze perché ci sembrano poca cosa rispetto a quello che vediamo. Cioè diciamo, in fondo uccidono, rubano, le poche cose che faccio io, i pochi peccati, tentiamo di giustificarli. Invece di guardare degli esempi dei grandi esempi e di imitarli, noi guardiamo invece a chi fa male e giustifichiamo le nostre colpe, perché dici, dai, tutto sommato ci può stare. E poi volevo anche sapere, è più considerato peccato chi sbaglia ma si mette in discussione, aiuta il prossimo, o chi invece cerca di non peccare mai, sta nel suo guscio e passa tutta la vita così, rispettando le regole ma con una certa indifferenza? Perché se Dio dice che giudica in base all'amore, allora non lo so.
Che lui giudichi in base all'amore, penso che sia davvero il presupposto, perché la misura che fa giudizio sulla nostra storia è legata senz'altro alle regole del gioco, quindi la legge, ma molto di più a quella capacità che abbiamo di costruire o di infrangere relazioni. Costruire o infrangere relazioni. Gesù sembra aver avuto la preoccupazione prima di tutto di costruire questo, tant'è che ripropone anche i suoi discepoli, i suoi amici, il tema della fraternità, di una fraternità non ingenua. Sa bene che i nostri progenitori, i primi due figli che hanno avuto, si sono ammazzati tra di loro. Quindi comincia così la storia, con il negativo che comunque il Cristo viene a salvare, a sanare, dicendo: avete bisogno di relazioni e di relazioni di fraternità, perché queste ci siano. Ecco, cominciamo davvero a lavorare su noi stessi, nel momento stesso in cui entriamo in quel meccanismo che è una trappola della comunità e della fraternità umana, che è quello del dire noi e voi, in base non solo al colore della pelle, alla lingua, alla differenza che notiamo, ma soprattutto al noi che siamo buoni e gli altri che sono un po' meno buoni o più cattivi. Perché la trappola, davvero, se scatta fa male a una tagliola, che può davvero distruggerci. Il comandamento nuovo lo sentirete giovedì prossimo nella liturgia: amatevi gli uni gli altri. Non è un supplemento ai 10 comandamenti, già non riuscivamo a stare dentro nei 10 comandamenti, quindi figurati se ce ne mettono su ancora due: amare Dio con tutto e amare, non ne usciamo più. Non è una legge imposta, il comandamento nuovo è lo stile che potrebbe derivare da chi tenta di osservare la legge e nello stesso tempo fa cordata con gli altri, anche accompagnando chi magari l'errore che ha registrato ha fatto male, ma male tanto, perché ha creato vittime, perché ha creato situazioni di dolore anche negli altri. E quindi non è il male nascosto, la come si dice, l'arrabbiatura che ho preso, che poi dopo me ne sono dimenticato anche di averla presa, perché anche l'altro che è sotto, che con il quale ho litigato, basta, è passata via. Cioè, io faccio cordata anche con quello che ha fatto violenza, e questo diventa criterio. Gesù alla fine ci dice una cosa fortissima, non giudicate e non sarete giudicati. Andateci piano su questa cosa. Fare l'esame di coscienza vuol dire affidare al Signore la mia situazione di male, ma lasciando Dio soltanto artefice del giudizio anche su di me. Non so se ricordate le antiche espressioni della dottrina cattolica, quella che imparavamo al catechismo di Pio X. Diceva: ci sono due peccati che gridano vendetta a cospetto di Dio, la disperazione della salvezza è la presunzione di salvarsi senza merito, uno diametralmente opposto all'altro. Non devi giudicare nemmeno te stesso disperando di poter essere un giorno salvato, e non devi cadere nell'altra trappola opposta, che è quella appunto, esatto, il suo esatto contrario, di pensare che alla fine va bene. Quindi giudicare pochissimo. Questo credo che sia un ingrediente buono anche per la...
Non l'avevo detto, non ha senso il giudizio.
No, no, no. Esatto. Io ho preso al balzo la sua espressione, perché mi ha sollecitato questo tipo di pensiero.
Non
avevo capito questo, però l'ho preso al balzo io, perché mi sollecitava proprio un po' la questione di tieni, perché su questi temi qui poi facciamo molto alla svelta, cioè potremmo cadere in questo tipo di trappola, e quando cadiamo in questo tipo di trappola dopo si fa più fatica a riconoscere se stessi, perché noi tendenzialmente ci autoassolviamo, portiamoci ancora un attimo in quel paradiso terrestre che erano su in pochi, cioè Adamo, Eva e serpente, quando arriva Dio e te dove sei, incominciano a scaricare il barile, è colpa di Eva perché ha mangiato la mela, quella è colpa del serpente, praticamente di chi era la colpa? Di Dio. Perché se lui non metteva insieme tutto quell'ambaradan lì, cioè era come, e ci siamo, cioè capisci che ho preso soltanto proprio lo spunto per dire, a volte il giudizio dovevo lasciarlo in mano al Signore. L'albero, tra l'altro, che era stato proibito, era l'albero del bene e del male, riservato, top secret, quello è riservato a Dio. Quindi non sta a noi dire, ma con tutti i peccati che ho fatto, con dove andrò a finire? Sta a me tirar fuori ancora la mia umanità, nonostante tutti i miei peccati, e chiedere di farmi salvare, basta.
Volevo chiedere, ma qui per te dire... mi sono confessato, sono a posto così, come la vedi? Cioè io vado a messa, prima di andare a messa come mi confesso, sono a posto così, come la vedi?
La confessione, allora, è un'esperienza sacramentale altissima, addirittura la primitiva comunità cristiana veniva vista come un secondo battesimo, perché la si riceveva una volta nella vita dopo un cammino penitenziale molto forte. Poi in tutta l'evoluzione del cammino del sacramento della confessione, non sto qui a farla lunga, ci sono stati dei momenti in cui si è addirittura prodotto il tema della confessione frequentissima e quasi a scontrino dell'iper che ti viene dato quando paghi la spesa. Adesso già diventa un po' più celebrata, soprattutto lasciandosi un po' provocare da quella che è la parola del Signore, e tutto questo comunque per dire, quell'esperienza è un'esperienza di incontro con Dio, e quello che fa Dio non soltanto mi garantisce attraverso la sua chiesa, la mia comunità, mi garantisce che quelle colpe sono superate. Certo, anche qui la valutazione che si pone in gioco nel confronto con la Chiesa è una valutazione non da giudizio ma da affidamento ad una misericordia, quella misericordia perché faccia effetto nella tua vita necessita un segno di conversione. Se ti sei arrabbiato con tuo marito, tua moglie, quel che è, di una preghiera. E riconciliati con lei. Se hai rubato, non ti dico di una preghiera e riconciliati con la Madonna Santissima, ma restituisci il mal tolto, e se non lo puoi fare trova la strada perché ci sia una giusta riparazione. Cioè è in proporzione anche alla colpa che tu porti, non è così automatico. Sempre rifacendomi a una dottrina che abbiamo imparato tutti, ci sono differenze anche di peccato e peccato. C'è il peccato veniale, che dice la nostra appartenenza ad una fragilità umana, c'è il peccato che chiamiamo mortale perché ci fa morire alla grazia di Dio, che è quello della colpa grave, vissuta con piena vertenza, deliberato consenso e in infrazione alla legge, che è la materia grave. Quindi sono le colpe diverse che io colloco dentro in quel sacramento. Può essere che ci sia un automatismo, un meccanismo che funziona, che mi fa dire tanto poi devo confessarmi, mi lavo le mani, così. Credo di sì. Farà impressione a Dio? Credo di no. Il meccanismo c'è magari in noi perché siamo così. Anche qui, non so se tu hai dei figli o che cosa. No, quando, se avrai dei figli, se ne te li darà così. Quando vedrai crescere, saprai benissimo che le sue richieste di scusa che ti fanno sdrucciolare il cuore, ti addolciscono, valgono quel che valgono, ma tu l'hai perdonato 6 volte di più rispetto a quello che il bambino ti ha detto.
Mi ha detto così qualche volta di parlare anche tra amici sul fatto del peccato, no? Per me questo è peccato, ma per me no. Cioè, ognuno, a me sembra un po' il relativismo etico di cui parlava il Papa
Benedetto
XVI. E io non lo so se dico giusto, io forse faccio questa domanda. Io penso che un modello noi ce l'abbiamo davanti a noi. Abbiamo Gesù, abbiamo il nostro rapporto con Gesù, come diceva lei, è la parola. Quanto più conosciamo la parola e quanto più conosciamo Gesù, possiamo avere anche capire dove stiamo sbagliando e se io sto seguendo la strada giusta o se invece sto percorrendo una strada sbagliata. Non so se questa è una risposta corretta o se invece...
Correttissima. Proprio correttissima nel senso che cioè, per capire, torno a ripetere anch'io la stessa cosa, capire il peccato è necessario davvero il confronto con il modello che è Gesù e la sua parola. Vi riporto l'esperienza di Santa Caterina, quale dice: se in una stanza c'è pieno di polvere e ci sono tutte le finestre chiuse, tu non la vedi la polvere. Se apri la finestra e entra la luce, vedi la polvere. Se la apri poco, ne vedi poca. Se spalanchi, vedi tanta polvere. Cioè, il confronto con Dio, con la parola, con il Dio che ci si rivela in Gesù, è luce che entra e ci mette in evidenza tutta la polvere che si è accumulata, e quindi anche per noi è importante davvero che per decifrare le situazioni ci sia questa luce. E guardate che non bastano, la signora prima faceva una cena, non bastano le regole del gioco, perché io potrei essere davvero uno che le regole le osserva tutte e vedere che la mia vita si è già spenta dentro nell'osservanza delle regole. Non bastano le regole, perché è la vita dinamica nostra. E adesso ci ritroviamo di fronte a situazioni molto complesse. Pensate al tema dell'eutanasia, pensate al tema, i temi dell'aborto e del divorzio ci sembrano già erano del secolo scorso veramente, però sembrano lontani. Pensate al tema del gender, di tutte queste modifiche a quella che era una struttura morale dove faceva sembrare peccato dappertutto, dove non soltanto la polvere ma c'era un camion di sabbia, cioè dentro in casa. Noi ci ritroviamo di fronte a situazioni nuove. La regola non deve essere soltanto però quella di una normativa, perché prima deve nascere dal proprio dal desiderio del cuore di Dio, e il cuore di Dio ci è stato manifestato in Gesù, che devo capire quello, e poi dopo da lì traduco le norme di comportamento e da lì mi misuro, evitando di pensare che davvero queste situazioni siano subito decifrabili con bene, male, giusto, sbagliato. Ci sono storie e vite dietro. Signore Gesù, prima di incontrare il giusto, lo sbagliato, il bene e il male, incontrare le persone. Dopo l'orientamento, io come Chiesa, certo che dico, così andiamo contro il muro. Vai, Lecce.
Un'ultima battuta, il Vangelo che guarisce questo lebroso, poi lo manda il sacerdote, mi ha fatto venire in mente l'indulgenza plenaria. Se magari ci fai una battuta, visto che siamo nell'anno giubilare, magari qualcuno è interessato a capire cos'è.
Se Dio è misericordia, fino a che punto può spingere la sua misericordia? Nel cancellare il peccato, nel riprodurre in te la sua immagine, nell'arrivare davvero a pensare che quello che hai fatto non incide nel rapporto tra te e lui. Però quello che hai fatto magari ha avuto un male che si è riverberato all'interno della comunità, hai fatto del male a una persona, hai dato scandalo a delle persone, hai commesso una colpa che vede uno strascico di male. Quello strascico di male potrebbe essere emendato da quelli che sono i meritati castighi. Qui mi sembra che qualcuno ci sia presente di esperto in chi ha combinato del male e deve pagare meritato castigo. Non dovrebbe essere così, però così funziona ancora in carcere questo. Ora Dio potrebbe essere davvero limitato in questo, nel dire ti assolvo, però dopo la scorta del male che devi pagare l'accantono. L'indulgenza vuol dire davvero che Dio è capace di indulgere anche su quelli che sono i meritati castighi. E quindi tutto ciò che ti allontanava da lui viene annientato. Tutto ciò che ti allontana dalla possibilità di un giorno essere abbracciato da lui nel perdono e nella piena riconciliazione, quella che chiamiamo dottrinalmente il purgatorio, cioè il luogo ancora di purificazione, di ansimare perché alla fine voglio vederti, Dio, ecco, quel luogo lì viene annientato dall'indulgenza che si può ottenere. È davvero una marcatura, se vogliamo, una sottolineatura forte del dire Dio perdona sul serio. E non tira dietro dei codini, ecco.
Ma c'è una plenaria e una parziale.
Sì, su questa lasciamo che siano davvero quei teologi, mi perdoni, troppo amministratori, me la concedete questa, che sono riusciti anche a trovare le misure di un perdono infinito. Siccome noi siamo abituati quegli infiniti dei soldi a tagliarli in tanti pezzettini e a fare sui conti, abbiamo attribuito davvero molto in questo. Ma d'altronde dobbiamo anche attingere proprio a tradizioni molto diverse. Pensate a quell'anima bellissima di San Francesco d'Assisi, che la ragiona così, ma proprio la ragiona così perché il suo tempo era quello proprio dei meriti. Da dove si tiravano fuori le indulgenze plenarie? Dai meriti della Beata Vergine Maria e dei Santi, che hanno fatto tanto di quel bene da avere un deposito di bene in una banca, il positivo che va a riparare il negativo. Crediti e debiti. Su questo potrei parlarvi ampiamente, ma proprio ampiamente, ma rischierei di spostare tutta l'attenzione su altri confini e orizzonti, quindi.
Gesù sulla croce al ladrone ha detto: oggi sarai con me in paradiso.
Lì gli ha dato l'indulgenza plenaria. No, adesso, cioè, al di là di quello che la storia ci consegna proprio con questi dettagli qui, al mio paese, al mio paese c'è una santella che è bellissima. Sono di Brembilla io. E c'è una santella con scritto sotto, e questo è un errore proprio di tutti, indulgenza plenaria di 30 giorni a chi dice un pater ave gloria. Quella gli ha dato plenaria, ma è un po' più ristretta. Sì, lì era un mondo con altre comprensioni. Non era perfetto allora, non è perfetto oggi, per fortuna. Di ogni cosa perfetto visto il limite, dice la scrittura.
Comunque anche il senso di aver trasgredito. Uno quando va a 62 all'ora, che sa di aver trasgredito, non è che sente pentimento, sente rabbia, perché dice: in un posto dove posso andare vuole fare tutto per 2 chilometri in eccesso. Cioè, non è pentimento, è sapere di aver evaso, è un senso di rabbia e di ingiustizia.
Io su questo ho una coscienza molto...
Se vado a 100 all'ora, sì, posso sentire...
Non è una coscienza, perché quando mi capita che ho preso la multa a 63 e dovevo andare magari a 60, dico: faccio pace di tutte le volte che facevo 100, che sono tanti. È l'indulgenza forfettaria, però. Questa è forfettaria. Siete una bella comunità, complimenti davvero. Tenetemelo buono, perché non ha detto la cosa più bella che mi aspettavo dicesse. Ha detto che sono un mare così, eccetera, eccetera. Ma sono amico del Beppe. Quindi quello me l'aspettavo che la dicesse, ma lo dico io. Perché l'ho conosciuto in seminario quando ero nelle medie. Pistulisse, era.
Bene, grazie a voi.
Lo legavate,
grazie a Don Mario, che ci ha ricordato la cosa principale, che è conoscere Gesù, e ci ha anche aiutato a fare qualche passettino in più questa sera. Lo aspettiamo.
Grazie. Auguri.
Aspetta che spengo.
Buona Pasqua.